טוב, צדיקים, ברוך השם, אביאמו לנובה סטימנה, אביאמו לנובה פרשה, סיאמו אנקורה אין קווסטי ג'ורני אימפורטנטי, אין קווסטי ג'ורני טרפסח, אי שבועות, אל אובייקטיבו, אי אריברי השבועות, ריד שבר אל התורה, è molto interessante che nella Torah stessa non c'è scritto quando è il giorno che c'è la festa di Shavuot. Ogni festa c'è un dato. Dice la Torah il 14 di Nisan shachterai il sacrificio di Pesach. È il primo del settimo mese, Rosh Hashanah, Yom Teruah. È il decimo del settimo mese, Yom Kippur, e così avanti. Con la festa di Shavuot non c'è un data. C'è scritto Shiva Shavuot Tispor Lach, tu conterai sette settimane, Mimachorata Shabbat, dopo il secondo giorno, non il primo giorno, però il secondo giorno di Pesach, e conterai sette settimane fino che arriverai alla festa di Shavuot. Quindi possiamo capire di qui che la festa di Shavuot è diversa da qualsiasi altra festa. A Pesach puoi arrivare così, entrare nella festa. Kippur puoi entrare così, fai teshuva con tutto il cuore subito, Shem ti perdona. Però Shavuot, per ricevere la Torah, deve essere un strumento che puoi ricevere questa Kedusha. E per essere un recipiente che è pronto, è capace, perché più di volere, più di capacità, uno deve fare una preparazione che è degno. E queste sono le sette settimane che noi siamo addentro, tzadikim, ogni giorno. Dovete sapere, questi giorni sono molto molto speciali. Se noi ci pensiamo, Am Israel quando è uscito d'Egitto erano nella 49esima porta di impurità. Invece, quando loro erano sul monte di Sinai e hanno ricevuto la Torah Kedushah, erano nel 50esimo porta di Kedushah. Voglio dire che tra l'uscita di Pesach e l'entrata di Shavuot, Am Israel ha saltato 99 livelli. Ossia, prima 49 livelli per uscire dalla impurità, essere a zero, e dopo un altro da 50 livelli che hanno bisogno di fare, di fare, di fare prima arrivare alla festa di Shavuot. E per questo le maestre dicono che cosa che di solito dura, e l'Arve Nachal, molto interessante, lui dice che di solito c'è bisogno almeno 8 giorni, senza di approfondire dove sono le sue fonti, abbiamo già parlato di lui, era un grande cabalistico, dura almeno 8 giorni per fare una porta. Se diciamo uno che sta nella 49esima porta di impurità, per esempio, e vuole arrivare alla 48 porta di impurità, se vuole uscire, dice Arve Nachal, ha bisogno 8 giorni di comportamento perfetto, idoneo, per arrivare. Voglio dire che se uno vuole fare 49 porta di impurità fino ad arrivare a zero, 49 per 8, diciamo 50 per 8, siamo a 400 giorni, un anno e di più. E per arrivare alla 50esima della Kedusha è un altro anno di più, sono quasi 3 anni che uno ha bisogno. Dice l'Arve Nachal, però in questi 50 giorni si può proprio salire così, uno dopo l'altro, non c'è bisogno né 8 giorni, né un anno, né 400 giorni, così ogni giorno contandoci l'Omer, ripensandoci di volere, di purificare se stesso, e uno si arriva. E non per niente, tzadikim, se io vi chiedo dove si inizia la purificazione, perché la Torah Baruch Hashem è grande, 613 mitzvot, dove si inizia? Dove è l'inizio? Tefilin? Shabbat? Dove si inizia? Dove è l'inizio del processo? A Sadikim la Torah spiega molto semplice. Noi sempre, 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 quando si arriva a Pesach, leggiamo tre parashot. Shemini, Tazria, Imetzorah. Dice Rabbi Tzadok HaKohen Lublin, questi tre parashot hanno qualcosa in comune. Che hanno in comune questi tre parashot, Shemini, Tazria, Metzorah? Hanno in comune la bocca. Shemini parla delle cose che non possono entrare dentro la bocca. E Tazria Metzorah parla delle cose che non si può uscire dalla bocca. Che noi sappiamo che la Tzaraat era una malattia spirituale che arrivava per difetti della lingua, per difetti della parola, dicendoci cose che non si deve dire. Quindi dice Rabbi Tzadok HaKohen Lublin all'inizio di qualsiasi processo del bocca. Dice Shlomo HaMelech kol amal ha'adam lepi, incredibile. Dice Shlomo HaMelech, tu sai perché sei nato? Solo per una cosa. Kol amal ha'adam, tutto è lavoro dell'uomo. Lepi, la bocca, quella. Questa bocca là. Che entra e che esce. Primo, e questo è l'ordine giusto, che entra. Prima Shemini. Se uno non mangia kasher, se uno fa entrare cose dentro la bocca che non deve entrare, è ovvio che sarà molto difficile lavorare spiritualmente. Abbiamo già parlato tanto che qualsiasi peccato, qualsiasi uomo che, qualsiasi sbaglio, qualsiasi deviazione della strada giusta che uno fa, porta a una contaminazione esterna. Però il cibo è la sola cosa che contamina di dentro del nucleo. Perché il cibo entra dentro e dopo è nel sangue e gira. E dove sta l'anima tua? È nel sangue che ha Adamu Hanefesh. Dove lo sappiamo? Perché la Torah dice: e non mangerai il sangue, perché dentro il sangue ci sta l'anima. Quindi, se la tua anima, il tuo sangue è contaminato, è molto difficile di andare avanti. Quindi, si inizia con Shemini. E dopo Shemini, tu vedi le cose che entrano, devi vedere anche le cose che escano. Tazria Metzorah. È molto interessante. Quando si parla di quello che si può mangiare o no, si parla di una parasha. Quando si parla di quello che si deve uscire, si parla di due. Perché? Sì, diciamo che lo che entra è più importante di quello che esce, perché lo che entra è uno e lo che esce sono due. È molto semplice. È ovvio che lo che entra è più importante di quello che esce. Però lavorare su quello che entra è facile. Una parasha sufficiente. Lavorare sullo che esce, c'è bisogno almeno due parashot, c'è bisogno di riflettere e lavorare, non è semplice, non è semplice. E se noi vediamo, per questo l'inizio del processo è Pesach, Pesach, che vuol dire Pesach, la bocca che parla. E il mese di Nisan che abbiamo appena siamo uscito, oggi era Rosh Chodesh, fa gimmatria di due volte la parola be, pe, pe, bocca. Tu prendi be 85 per due volte. Due pe, due volte, esce la gematria del mese di Nisan. Perché due bocca? C'è due bocca, lo che entra e lo che esce. E l'animale, se tu lo sciachta, tu vuoi sapere se è kasher, ci deve essere due cose. Deve fare anche l'esofago e anche la trachea. Quindi un animale, per essere kasher, la sua esofago e la sua trachea devono essere fatte come deve. Quindi è l'uomo. Per forza maggiore, che la soffoca e il tracheo deve essere bene. Uno è lo che entra e uno è lo che esce. E per questo tutta la continuazione di Egitto dov'era? Con Parò, Parò, Perà, la bocca cattiva. Adesso tu devi sapere, dicono le maestre, tu vuoi sapere che deve sistemare, qual è il tuo tikkun, vedi dove sta la tua sofferenza. Dove sta la sofferenza? Là! In questa sofferenza Hashem ti sta mandando messaggi. Dove era la sofferenza con Parò? Lui aveva la bocca cattiva. Se lui ha la bocca cattiva, vuol dire che il problema è la bocca. Tzadikim, come è iniziato tutto con Giuseppe? Giuseppe ha parlato sulle sue fratelli. Papà, loro fanno così, così, così. È ovvio che Giuseppe ha voluto fare una cosa buona. La sua idea dietro era positiva, però comunque ha portato quello che ha portato. E che vestita compra? Che vestita? Che vestito compra Jacob per suo figlio? Un vestito speciale di sete, di seta. Sì, mesci. E le fratelli erano gelose, vedi che vestito. Mi teme, perché Jacob compra un vestito di sete? Non può dire comprare un vestito di lana o di lino? Di che si fa la seta? Mesh, si dice in ebraico. Del vermo, no? C'è un verme. Lui inizia in un verme, lui fa una casa, e dopo di questa casa lui cresce, cresce, fino a che esce con due ali, inizia a volare. Questa piccola casa è la cosa preziosa che si chiama seta. Mesh, silk in inglese. Qual è il messaggio? Qual è il messaggio? E sta mandando un messaggio Jacova Giuseppe con questo. E anche lui si è accostato due monete. Perché due monete? Perché non uno? Perché non tre? Asbemet, il profeta dice che Am Israel viene paragonato al verme. Perché Am Israel viene paragonato al verme? Perché Tzadikim, il verme di un lato è l'animale più debole che c'è. La puoi schiacciare con facilità. Però dall'altro lato tu puoi avere l'albero più forte e più grande, e lui con la sua bocca può infiltrare di un parto dell'albero fino all'altro di parte dell'albero. Dile, maestri, tutta la forza del verme è solo con la sua bocca. E per questo il profeta dice: voi ebrei, voi siete come le vermi, però è un complimento. Siete come le vermi che con la vostra bocca, a col coli a cove a yadai mi ed esav, potete ottenere qualsiasi cosa che volete. E per questo Yaakov compra un vestito che è fatto della casa del verme, per dirlo: amico mio, ricordati, fai parte delle vermi, la forza tua sarà solo la tua bocca e la tua vita. Usala bene. E per questo due monete, dice la Gemara, parlare vale un monete, essere silenzioso valgano due. Quindi tutto il vestito che viene dato a Giuseppe, e vede il paradox, tutti i fratelli sono gelosi di questo vestito. Aspetta, questo vestito non è un complimento, è un messaggio al contrario. Figlio mio, ricordati. Come si deve comportare? La tua forza sta dentro la tua bocca. Ovviamente Giuseppe è quello che parla. Dopo va a Egitto, governa, parla con tutto che succede. Lui parla con Esce Potifar, con il ministro, e dopo nel prigione. Jacob lo manda il vestito a dirlo è la bocca. Deve santificarla. Ibemezza di Kim. Dovete sapere che la Shonara, noi a Rosh Hashanah facciamo il shofar, facciamo 100 suoni del shofar, 100 tekiot. Secondo il Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, perché si fanno 100? Facciamo 30, 30 all'inizio, quando il Chazan fa la beracha, tutti 30, così almeno le Sefaradim, Ashkenazim hanno altre usanze in questo, dipende, Hasidim, Litaim, dipende, però le Sefaradim almeno fanno così. Dopo, è la tefilà della Amidah, quella silenziosa. Ci sono tre punti dove si ferma, dove si fa ogni volta 10, sono un altro 30. Dopo c'è la Hazara del Hazan, dove si ferma un'altra volta 3 volte, siamo un altro 30, quindi siamo arrivati a 90. E dopo al fino, è nel Kaddish Titkabal, Tzadikim fra parentesi. Il Kaddish più importante della tefila è il Kaddish Titkabal, e a volte questo è il Kaddish addirittura dove la gente, sì, già casi alla fine della tefila, viene il volere di parlare. Tzadikim, Kaddish Titkabal, Titkabal, Tzelotana uvaotana, Utzolotehon uvaotehon de Chol Bet Israel, siano accolte le nostre preghiere e le nostre suppliche con le preghiere e le suppliche di tutta la casa di Israele dinanzi a nostro Padre che è nel cielo. Amen. Kaddish Titkabal, voi dovete sapere quanto è importante rispondere Amen. Tutta la preghiera che tu hai pregato, tutto Shachrit, a che punto sale al cielo? Quando il Chazan dice Kaddish Titkabal, e là un attimo prima Facciamo le ultime 10 tekkyotsu. Dice il Zohar, che succede? 30, 30, 30, 10, che rappresenta? Si può allungare, Gimatria, tutto quanto, non voglio fare una lezione, sono cose molto profonde. Dice, ci sono quattro peccati principali che noi chiediamo scusa. Uno, le tre cardinali, idolatria, adulterio e ammazzare. E questo, dice il Zohar, sono le prime le 3:30. 30 adulterio, 30 idolatria, 30 ammazzare. Invece le ultime 10, dice il Zohar, per il peccato della Shonara addirittura. Addirittura noi a Rosh Hashanah usiamo shofar per le tre peccati che un ebreo deve morire e non farlo. Se uno ti dice tu devi ammazzarlo per vivere, la risposta è no. Se uno dice tu devi fare adulterio, no. Adulterio, no. È nel stesso livello che mettiamo. Uno può pensare al Shabbat, no? Quanto è importante il Shabbat? O ti benio venechem, è il patto tra me e te per eterno? Dice Rezao, non hai capito niente. Le ultime 10 per la Shonara. E dove la facciamo? È nel posto più importante, perché Atit Kabal tutti le tefilot salgano, quindi un attimo prima che tutte le tefilot salgano, ho bisogno che Hashem mi perdona per il peccato della Shonara. Perché? Molto semplice, perché se tu parli la Shonara, voglio dire che tu usi il tuo strumento per fare cosa cattivo, come un strumento che fa cosa cattiva può fare anche cosa positiva. Dicono le maestre, en kategorna asasa negoro. E il Kohen Gadol, quanto ha vestiti belli, con 12 preti preziosi, un vestito con pieno di colore di oro. Però a Kippur non entra con le loro, entra con un vestito bianco e nel santo del santo. I maestri, perché? Perché una cosa che è venuto usato per una cosa che non si può, non può dopo aiutarti. E l'oro rappresenta il vitello d'oro. Come posso io nel giorno più sacro, nel giorno del perdono, entrare con l'oro del vitello d'oro chiedere scusa? I maestri, no, no, Kohen Gadol, levi le tue vestiti, metti il vestito bianco. Dice, maestri, stessa cosa con la tefilà. Se tu usi la tua bocca per parlare male, come puoi usare lo stesso strumento per parlare bene? Dice il Zohar, era giusto creare due bocche. Questo era giusto, dice il Zohar. Come hai due occhi, due buchi dei nasi, due orecchi, due bocca. È la sola ragione perché non fu creato. E perché se io ti creo due, vuol dire che io ti dico, va bene, è giusto parlare la Shonara, perché ti vedi, c'è un bocco che serve per quello. Però in teoria dice le cose, ma come le tue preghiere possono essere ascoltate? E per questo tu in Kaddishtit Kabbal fai 10 suoni di shofar. Perché tu adesso hai bisogno che, prima perché Hashem ti accetta le preghiere, deve prima che ti perdona per tutto la shonara, tutti i peccati della bocca. E per questo fai questi 10 suoni un attimo prima Tit Kabbal. I bemezza di Kim, la shonara. Forse, forse è la cosa più difficile, forse. Forse tutto il resto è facile. O non so se è facile, però se messi la lascione in ezem, la lingua non ha osso. Che vuol dire la lingua non ha? È solo l'organo del corpo che non ha osso e la lingua. Perché non ha osso? Perché non si stanca mai. Parla, 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 parla. Non si stanca mai. Ah, sono stanco di parlare. No, la lingua può parlare per ore. Si dice che quando Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu, ha fatto vedere il roveto che brucia e non si divora, questo roveto era pieno di spine, e il famoso sne. Se voi sapete che quando un albero di spine va in fiammi, fa un suono tac, tac, tac. Ok, le spine quando si bruciano, non so se una volta avete sentito, bruciano in un modo che fa tanto rumore. Ma sì, perché Hashem? Perché Hashem ha fatto vedere su stesso un rovetto di spine? Non poteva far vedere su stesso un albero più carino, più bello, qualcosa così? Perché che ha dato per la gloria di Akadosh Baruch Hu. Se Akadosh Baruch Hu voleva dire a Moshe Rabbeinu, vedi, tac, 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 quello era il problema. Tutto è l'Egitto e per la bocca. Tutto il problema è l'inizio là e il fino è là. Addirittura anche quando uno sta male, anche quando uno brucia, riesce a parlare la Shonara. Di solito Tzadikim, quando uno sta male, le peccati gravi non riesci a fare. Uno che sta male non ha voglia di, non lo so, ammazzare o fare adulterio. Sta male, non ha forza di fare niente. Però di solito la ultima cosa che uno ancora riesce a fare, anche che sta male, è la lingua. E per questo quanto dobbiamo lavorare su questo. E per questo Tzadikim abbiamo questa parasha. Tazria Metzorah, due parashot bellissime che questo anni vengano letto insieme. E questa parasha parla di questa malattia spirituale che era la malattia del Tzara'at, che non era una malattia materiale. C'erano tre tipi di Tzara'at: c'era Tzara'at sul palazzo, c'era Tzara'at sul vestito e c'era Tzara'at sul corpo. Fra parentesi, molto interessante che nella Torah viene scritto prima del corpo, dopo del vestito e dopo del palazzo, della casa. Però in realtà era al contrario. Hashem non ti voleva svergognare. Prima ti dava la macchia sulla casa. Capisci che devi cambiare? E se non ascoltavi e non cambiavi, si faceva sul vestito. Anche il vestito si può togliere, non è fine del mondo. E se non ascoltavi anche quello, ti dava sul corpo. Non puoi scappare. Tutti vedranno che tu parli, che vergogna. Però non ho capito. Si è prima casa, dopo vestito, dopo corpo. Perché la Torah è scritta al contrario? Prima corpo, dopo vestito, dopo casa? Dicono le maestre, quando io voglio spiegare a qualcuno quando una cosa è brutta e non è giusto da fare, sempre inizio con la cosa peggiore. Anche Moshe Rabbeinu, quando è andato al faraone, ha chiesto: fai uscire il mio popolo. Ha detto: se non fai uscire il mio popolo, il tuo figlio primogenito morirà. Però scusa, dal momento che Moshe Rabbeinu è stato a fare le piaghe fino alla piaga del primogenito è passato un anno. Sì, prima ti faccio sapere, vedi, è il massimo, arriverai là. Però io ho misericordia su di te, stessa cosa Hashem. Hashem, quando ti spiega, dice: attento al corpo. Cosa molto interessante però, che questi macchi sul corpo avevano colore bianco. E perché è una cosa interessante? Perché di solito nella Torah nostra il nero rappresenta tutto che è negativo e il bianco rappresenta tutto che è puro. Come che abbiamo detto un attimo prima, il Kohen Gadol e il Kodesh HaKodeshim di Kippur entra con un vestito bianco. Ma il concetto della Tzara'at che è bianca? Semmai si dicono una cosa molto interessante. Noi sappiamo che siamo fatti di anima e corpo. E la nostra anima non è una cosa che è chiusa dentro il corpo. Anzi, ognuno di noi ha una aura gigantesca dell'anima intorno di lui. Solo che noi non la vediamo. Grande tzaddikim, fra parentesi, la vedono. Le grandi tzaddikim, quando vedono un uomo da lontano, vedono tutta la sua anima. Perché voi dovete sapere. L'anima nostra è come un corpo, così dovete immaginare. Dice il maestro che solo la gamba, solo i piedi dell'anima sta dentro il corpo. Se la nostra anima arriva fino al cielo, l'anima non sta solo qui, è collegato fino al cielo, fino a Kadosh Baruch Hu. La parte che tu vedi dentro il corpo tuo, che sta dentro il tuo, è solo la piedi dell'anima. Fanno vedere quanto la tua anima è gigante. Perché solo la piedi? Perché il tuo l'anima è così grande, così santa, così kadosh, non può vivere in questo mondo materiale. Solo i piedi riesci a essere qui, tutto il resto rimane là. E quando uno prega, quando uno fa mitzvot, subito tutto va nei cieli fino a Kadosh Baruch Hu. Però questo può succedere solo se il corpo è santificato. Quando Chas v'Shalom il corpo non è santificato, il corpo diviene come un blocco. Diviene come una porta che è chiusa e l'anima viene distaccato fino al pupeggio che si chiama il Karet. Addirittura, cosa vuol dire Karet? Karet vuol dire che l'anima si è distaccata in un mondo che non si riesce più a ricollegare le pezzi. Dicono i maestri, quando il corpo diviene chiuso, se l'anima che è bianco vuole uscire, non riesce. E arriva solo al corpo, e questa è la manifestazione delle macchie bianche della Tzara'at. Se questi macchi bianchi sono la tua anima che è bloccato, che vuole uscire però non riesce. E per quale peccati vengano? Dire maestri, la Shonara però non solo arroganza. È ovvio, per parlare la Shonara si deve parlare e si deve parlare di arroganza. E quella cosa della Shonara è molto interessante. Perché uno parla la Shonara? Molto interessante che questi macchi vengano su tre tipi di cose, la casa, il vestito e il corpo. Perché non viene sulla macchina? Perché non viene, o sull'asino, attualmente non c'era macchina. O perché non viene sul tavolo? Perché non c'è scritto che c'erano macchie sul tavolo? O se, perché gli unici posti dove possono essere le macchie sono questi tre? Che rappresentano questi tre? La casa, il vestito e il corpo? La verità è che tutti e tre rappresentano esattamente la stessa cosa. Tutti e tre sono coperchi. È il coperchio dell'anima e il corpo. È il coperchio del corpo e il vestito. È il coperchio di tutti noi quando vogliamo fare cose intimi e la casa. Dicono i maestri parlandoci la Shonara, che stai cercando di fare? Stai dicendo, vedi quello? Tu pensi che lui è un grande? È solo un coperchio. Ti racconto io su di lui un po', così capisci chi è quello là. Io lo conosco da anni. Non vederlo così adesso, io ce l'ho tanto di raccontare. Questa è la Shonara. E la Shonara è che tu vuoi fare nudo al tuo amico, vuoi fare vedere la sua parte più brutta. Dire, maestri, tu vuoi togliere le coperchi? Occhio, occhio, le contaminazioni saranno sulle tue coperchi. E tzadikin, che brutta. Quando c'era la macchia sulla casa, sapete che c'è bisogno da fare? C'è bisogno chiamare il Cohen. Però prima di chiamare il Cohen, tutto che ce l'hai dentro casa deve far uscire fuori. E dopo si capisce che grande tzaddik inizia a far uscire da dentro casa tutte le cose che ce l'hai. E piano piano si capisce che c'è, che succede. Questo è esattamente la rivelazione che Hashem fa attraverso quello che parla la Shonara. Però tzaddikim, voglio approfondire ancora di più. Voglio approfondire un po' di più. Vediamo se riusciamo, Be'ezrat Hashem, in Barach. Dice la Torah, verrà Cohen, e il Cohen guarda, guarda, guarda la macchia, e guarda la macchia sul corpo. Fra parentesi, per essere impuro o puro c'è bisogno del Cohen. Ossia, uno che ha queste macchie e non c'è un Cohen, rimane puro. Per questo, anche se oggi, Chas v'Shalom, qualcuno avrà la Tzara'at, non sarà mai impuro. Perché se non c'è il Cohen che è esperto a capire quando è puro, quando non è puro, non può essere impuro. Fra parentesi, noi che siamo in Italia, comunque non possiamo avere il Tzara'at. Perché avere il Tzara'at è un livello alto. Dice il Ramban, solo nella terra di Israele si può avere Tzara'at. O c'è una fuori della regola, e quando erano nel deserto? Nel deserto 40 anni erano a un livello così alto che si poteva avere anche là. Però fuori del deserto, in questa epoca là, unica di una generazione che aveva pieno di miracoli, solo in Eretz Israele. La Tzara'at è un regalo. È un regalo che Hashem ti manda dicendo, allora amico, deve sistemare le cose. Il Cohen guarda, così dice la Torah, verrà Cohen. E dopo dice un'altra volta il Cohen guarda e impurifica. La domanda che si deve chiedere è perché il Cohen deve guardare due volte? È come che io ti dico, il dottore ha esaminato la tua problema e ha guardato. E adesso ti dice, e il dottore ha guardato e ti ha dato la medicina. Sì, già mi hai detto che lui ha guardato. È ovvio che lui mi ha dato la medicina. Perché c'è scritto due volte, verrà Cohen, il Cohen vede le macchie, tassette, tassapparra, dopo un'altra volta verrà Cohen impurificato. Sembra che ci sono due cose che vengano viste. Quali sono le due cose che vengano viste? Tiene, maestri, la Tzaraat ha due componenti. Il primo componente sono le sintomi. Guardare bianco, macchia, come è, nero, non bianco, nero, due capelli, tre capelli, senza entrare a tutti e tutti, non sono così facile. C'è le sintomi che ci devono essere per essere considerato Tzaraat. Però la seconda volta che il Cohen guarda non sono le sintomi. La seconda volta che il Cohen guarda è capire la fonte delle tue problemi. Tzadikim, nella Torah, voi dovete sapere, la Torah, non c'è una cosa che non c'è scritto nella Torah. Se c'è una cosa che esiste nel mondo, per forza deve essere menzionato nella Torah, perché HaKadosh Baruch Hu istakel be'oraita ve'bara alma, HaKadosh Baruch Hu ha guardato dentro la Torah e ha creato il mondo. E sì, è scritto nella Torah, c'è nel mondo, e se c'è nel mondo c'è scritto nella Torah, non c'è un fenomeno, non esiste un fenomeno. Qualsiasi fenomeno materiale che ci sta in questo mondo, che non è scritto nella Torah. Sì, deve essere saggio, deve sapere dove cercare nella Torah. Dile, maestri, il problema della malattia sono sempre due. Uno, le sintomi della malattia, e due, le fonti. Che c'è dietro, che c'è dentro l'anima, che ti ha portato a parlare la Shonara, che ti ha portato a essere arrogante. E per questo c'è bisogno del Cohen. Dire, maestri, di Shabbat, se tu arrivavi al Cohen, il Cohen ti diceva no, vai a casa. Se tu appena eri sposato, il Cohen dice vai a casa. Perché? Perché il Cohen è il psicologo che deve entrare dentro la tua anima, capire dove è la contaminazione, dove è la fonte. E giorno gioiosi, non ti posso parlare di cose intime. Non ti posso parlare su questi punti che sono le cose che ti hanno portato a essere lo che sei, gli eventi che ti hanno causato di arrivare a questo punto che tu senti questi sentimenti di mancanza di fede, di mancanza di autostima, perché parlare alla Shonara vuol dire che non c'è autostima, stai cercando di abbassare l'altro per elevare tu stesso, invece di elevare tu stesso, no, non riesci, quindi tu pensi che abbassandoci l'altro stai elevando tu stesso. E a Shabbat non si riesce a fare questo, perché Shabbat non si può parlare di cose, anche uno che appena è sposato non si può. E perché il Cohen? Perché Tzadikim, solo uno che ti ama con tutto il cuore ha la capacità di capire quali sono le fonti delle tue problemi. HaKadosh Baruch Hu dice, Vedaber Hashem el Moshe vel Aaron, Deber el Aaron, Amor el Bnei Israel, di al popolo ebraico, scusa, di al Cohen di benedire il popolo ebraico. E là c'è scritto una cosa molto interessante, dice Amor. Amor, in ebraico viene dalla fonte parlare, viene dalla fonte Emor. Però Amor è molto strano, di solito mai, mai, io penso che è l'unica volta dove il verbo parlare, che è l'omar e mo, viene usato in questa forma, amor. Maestri, perché? Sentite questo. Perché amor fa anche ricordare un'altra parola. Amore, sì? Dice a Kadosh Baruch Hu, amor! Loro devono sapere che quando loro fanno la beracha, quando loro benediscano il popolo ebraico, la possono fare solo se hanno un amore totale attraverso HaKadosh Baruch Hu. Se non hanno un amore totale, non si può. Lui, quale bracha? Qual è la bracha che fa il Cohen prima di benedire? È la bracha. Dice il Cohen, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bekdushato shel Aaron וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. Sì, benedetto tu Hashem nostro Dio re del mondo che ci ha santificati con la santità di Aaron e ci ha comandato di benedire, e qui viene il punto importante, benedire il suo popolo Israele con amore. Voi dovete sapere che un Kohen che è arrabbiato su qualcuno del pubblico non può fare la bracha. Non può fare, perché per dare la beracha, Hashem ti ha detto, c'è una condizione, devi amare. Perché se non ami qualcuno, le tue benedizioni non vengono date con tutto il cuore. Anzi, forse metti anche il malocchio, mai sia. E per questo un Cohen che ha un problema con qualcuno non può fare la Berakhah. Lui deve sempre essere pulito con il suo cuore attraverso tutti. Tra parentesi, stessa cosa per un Hazan. Un Hazan, uno che vuole essere Hazan al tempio, uno pensa di essere Hazan, c'è bisogno di qualcuno con una voce bella. No, non c'è bisogno. Se lui ha voce bella o non bella, non cambia se le sue preghiere vengano accettate. La prima cosa che deve essere è che lui ama tutto il pubblico. Se lui non ama tutto il pubblico, come puoi pregare per me? Lui, tutte le preghiere che fa in plurale, non si fa in singolo. Sì, ancora di più a Kippur e Rosh Hashanah. Perdona noi, tutto è plurale. Quindi, se non ami tutto il pubblico al 100% e ci sono così, come puoi essere Hasan? Come puoi far uscire dell'obbligo? Stessa cosa per il Cohen. Dice a Kadosh Baruch Hu, quello che ha sbagliato. Questa cosa che l'ha portato a fare vuol dire che lui, la sua anima è ferita. Adesso per arrivare alla fonte della ferita deve amarlo al 100%, perché se non lo ami lo giudicherà per il male. C'è scritto, adesso stiamo studiando Mishnah Be'avot, Heveh dan kol ha'adam lekav zchut. Deve giudicare l'uomo per il bene. Però che c'è scritto? Heveh dan Cola Adam deve giudicare tutto l'uomo per il bene, che vuol dire tutto l'uomo, giudicare l'uomo, che vuol dire tutto l'uomo, fino a che non hai capito tutto l'uomo, tutto, come lui pensa, come lui si senta, che cosa lui ha, che tipo di sentimenti, da dove viene, qual è la sua fonte, qual è la sua storia, dove è nato, chi erano i suoi genitori, chi erano i suoi amici. Fino a che non hai capito, cola Adam, tutto è l'uomo, è la sua completa, non solo è la cosa esterna che tu vedi con gli occhi, ma può anche giudicarlo. E questo la Torah ci insegna. La Torah ci insegna che il dottore, che il Cohen, è vero, deve prima vedere i sintomi per capire che ci sta una malattia, però dopo che capisci che ci sta una malattia, deve mettere la sua mano dentro la profondità. Possiamo dire che questo anche è la storia della quarantena, perché quello che ha il tzaraat, che ha la lepra, viene distaccato dal popolo per 7 giorni almeno, a volte 7, a volte 2 settimane, a volte 3 settimane. Ogni settimana il Cohen lo rivedo per capire, si fa parentesi, quanto inizia a essere puro. Quando entro la macchia bianca iniziano a essere capelli neri, perché voglio dire che piano piano l'anima riesce a trasmettere e ricollegare la sua anima che sta nel cielo. Per questo il bianco piano piano diviene nero, perché il bianco già non è bloccato. Sì, questo così per far parentesi, per parlare su quello che abbiamo parlato. Quindi una settimana, 2 settimane, 3 settimane, perché di quarantena? Siete qui in quarantena, non è quarantena di oggi. Io ci sto a casa e con lo Zoom posso parlare con tutto il mondo. Antigamente non era così. Una settimana era una settimana senza nessuno. E il massimo che può succedere è che senti un uccello che va sopra il cielo. Ho 7 giorni che muto, non c'è con chi a parlare. Dicono i maestri, dopo 7 giorni di quarantena, anche se passa il tuo nemico più grande, quello che tu lo odio, sei pronto ad abbracciarlo. Finalmente con qualcuno di parlare, finalmente con qualcuno di comunicare. Qui 7 giorni sto qui da solo, non c'è. L'uomo non è creato per essere da solo. Lo tobi io da Adam levado. Però tu sai perché sei da solo? Perché a volte le risposte non sono fuori con gli altri. Le risposte sono adentro. E come che il Quena è l'obbligo di guardare adentro, tu adesso devi guardare adentro. Però quando c'è arroganza, questa cosa è molto difficile. Tzadikim, come si purifica del tzaraat? Si prendono due uccelli. Un uccello viene ucciso e l'altro uccello vivo viene tinto addentro e l'uccello vivo viene mandato via. Dopo il sangue che rimane si prende tre elementi. Si prende un pezzo di legno dell'albero del cedro. Cedro non è l'etrog, è un altro tipo di albero, è l'albero che viene usato per costruire il Beit HaMikdash, che fa parentesi, il Navi racconta che furono portati di Libano, perché a Libano ci sono questi alberi, fa parentesi, se non mi sbaglio sulla loro bandiera c'è questo albero, sì, è il cedro, ok? Quindi si prende un pezzo di questo cedro, insieme con un lino, che fu tinto con vermi, sì, tolaciani, antigamente un modo di colorare era usare le vermi, sì, ma parentesi, anche oggi ci sono cibi che si deve controllare, che il colore di questi cibi, il rosso per esempio, non è venuto da un verme, ok? Questo per la Lachodica Shrut. E insieme con l'isopo, l'isopo è lo che si chiama oggi il za'atar, in Israele si mangia il za'atar è un cosa verde che viene fatto di una pianta che è molto bassa. Adesso, chi rappresentano questi tre? Il cedro, verme, e l'isopo, che è un tipo di pianta molto bassa, tutti e tre mischiati dentro il sangue, viene spruzzato 7 volte su quello che ha avuto la Tzaraat, e inizia il suo processo di santificazione. Anche qui c'è tanto di parlare perché 7 volte sono collegate con i 7 spruzzi del Kohen Gadol a Yom Kippur, sono collegate delle 7 giorni che lui sta in quarantena, però questa è un'altra lezione. Comunque, il cedere insieme con il verme, insieme con l'isopo, viene mischiato. Adesso, il verme già abbiamo detto che simbola il verme, siamo il verme, la sua forza è con la bocca, e questo è ovvio. Però il cedro e l'isopo, qual è la storia là? Il cedro rappresenta la rogoglia, l'arroganza. Invece l'isopo, il za'atar, rappresenta uno che è umile, uno che ha bassezza. Però la domanda è, se il suo peccato è l'arroganza, perché deve prendere l'arroganza e mischiarlo nel sangue e spruzzare su di lui? Non sarebbe giusto di farlo solo con il verme e l'isopo, senza il cedro, questo legno che rappresenta, come dice Rashi, l'arroganza o l'orgoglio? Behemet, questo è un altro concetto. Fra parentesi, quanto l'arroganza è difficile. Dice l'Admor Mirugin, sentite questo, dice l'Admor Mirugin. C'è scritto Ashochen itam betoch tumatam. HaKadosh Baruch Hu sta dentro le tue impurificazioni. Se tu chiedi dove sta Hashem, cioè abbiamo parlato di questa lezione scorsa, abbiamo approfondito un po' su questa cosa. Hashem sta dentro la tua impurità, nel posto più basso, nelle tue azioni più basse, là si trova Hashem. Però dall'altro lato c'è scritto una cosa interessante. Tutti si possono avvicinare al creatore, tutti, tranne uno. C'è uno che a Kadosh Baruch dice, io e lui insieme non possiamo essere. Io e lui non possiamo essere insieme. Chi è questo? Ma uno può pensare, non lo so, uno che ha ammazzato. No, 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 no. Uno che è arrogante. Uno che ha superbia, uno che pensa che lui è tutto, dice Kadosh Baruch, io e lui non possiamo essere insieme. Interessante. Se tu puoi fare il Maisia, idolatria, e io sono con te. Ashochenitam betochtu mutam. Tu puoi Maisia, fare le cose più brutte che esistano, mangiare non kasher, fare non Shabbat, io sono con te. Sei arroganta, io mi escapo. Non mi avvicino a te. E questo è un po' di riflessione. Ma comunque, qual è il cedero? As Behemet, qual è l'arroganza vera? L'arroganza vera non è che tu pensi, diciamo, il contrario dell'arroganza vera non è che tu pensi che tu sei stupido. Questo non è umiltà, cioè non vuole che tu pensi che sei stupido. No, essere stupido è ignoranza. Hashem vuole che tu sei forte. Sei forte come il cedro, come un albero. Però tutto questo viene di HaKadosh Baruch Hu. E per questo, quando io ti dico, tu hai parlato Lashon Hara, tu hai parlato, tu eri arrogante, tu hai fatto male a tuo amico, e il mio messaggio che ti sto trasmettendo non è che tu devi pensare che tu sei stupido, non vale niente, no. Prendere il cedro fa parte della tua purificazione, tu devi pensare che sei importante, anzi, l'uomo deve sapere l'ichvodini vra olam, tutto questo mondo fu creato per me, così dice la Gemara. Yelech Adam Barchov, l'uomo cammina, deve pensare tutto fu creato per me, però non sono io, fa parte tutto di HaKadosh Baruch Hu. E questo, la devo mischiare con Eliso per capire questo concetto. E beh, noi diciamo la tefila ogni giorno a Shacharit, che diciamo? Ogni giorno, che diciamo? Diciamo Hashem, Mashpil, Geima de Arez, Umagbia Shefalim ad Marom. Che voglio dire? Vediamo se trovo. Abbassa, Hashem abbassa i superbi fino a terra. Interessante, Hashem abbassa dei superbi fino alla terra. Ogni mattina diciamo Shachrit e eleva gli umili in alto. Però qui c'è un paradosso: ossia, se Hashem abbassa sì, le superbi, eleva gli umili in alto, vuol dire che è sempre un cerchio? Ossia, e quando sto superbo vado sotto, e quando sono umile vado sopra, e quando arrivo al punto più alto, un altro volto vado sotto. Cioè, come lavora questo cerchio? Se è sempre un cerchio, cioè, non importa che faccio, sto in movimento. No, Hashem mette in alto l'umile, ossia l'umiltà vera è che tu capisci che non vali, che vuol dire che tu sì, vali tanto, però tutto viene di Hashem. Questa è l'umiltà vera. Io ti alzo, ti alzo, ti alzo, ti alzo. Tu sarai l'uomo più alto del mondo. Però in questa altezza sarai umile. E questo un po' è come la follia, dire maestri. L'uomo è come la follia. Perché? Perché la follia, tzaddikin, quanto che è bella, deve essere attaccato all'albero. Se io distacco la foglia dell'albero, che succede a questa foglia? Muore. Uno a volte vuole dire io sono speciale, vuole sentire che lui è importante. Io non devo fare, io non devo niente, faccio quello che voglio. Non mi fregano di mio padre, né di mio maestro, né di mia moglie, né di mio marito. Io voglio fare lo che io voglio. Il maestro non hai capito niente. La tua follia può vivere fino a che è collegato all'albero. L'albero è la tua famiglia, i tuoi amici, la tua comunità, le tue maestre, i tuoi rabbini, i tuoi alunni, i tuoi figli. Non c'è che tu sei più alto da loro. Vuoi essere più alto da loro? Ti devo distaccare. E mai sia che succede quando la follia distacca. Sai di chi? Il tempo già è passato. Si può parlare tanto sul Tzaraat, che Hashem ci aiuta in queste cose. E l'Or HaHaim HaKadosh dice: sentite questo. Terminare con una cosa bella. L'Or HaHaim HaKadosh dice: se vuoi essere un uomo che con la stessa cosa che tu chiedi di Hashem sarai ascoltato, qualsiasi cosa, tu puoi chiedere qualsiasi cosa di Hashem e sarai ascoltato. C'è bisogno solo una cosa, che la tua bocca sarà pulita. Basta quello, basta. Se tu non fai uscire cosa cattiva e non fai entrare cosa cattiva, qualsiasi cosa che chiedi, Hashem ti ascolterà subito. Che possa Hashem ascoltare sempre le nostre preghiere, Titkabbal, Tselotana uva otana, sì, con Ahava, con amore, e possa portare a tutta noi salvezza, anche salvezza privata e anche salvezza generale, fino a Mashiach Tzidkenu b'mehra bi'yamenu, amen.